Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
Counting Crows con Elevator Boots su Radio Rock alle 8 e 6 minuti su Radio Rock. C'è Emilio Pappagallo, Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi a dire il The Rock Show. Buongiorno ragazzi, un sacco di cose di cui parlare questa mattina. Voglio subito sollecitarvi su un argomento. Prima però le prime pagine dei giornali. La maggior parte dei giornali di oggi dedica l'apertura al vertice nel quale dovrebbero essere prese decisioni sulla riduzione di questo benedetto orario del coprifuoco, perché le cose stanno andando bene, però bisogna stare attenti, bisogna non abbassare la guardia, continuare con i vaccini alla grande. Siamo arrivati a 8.610.000 persone completamente vaccinate, pari al 14,5% della popolazione. È ancora poco, bisogna andare veloci, ma insomma un terzo della popolazione italiana ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Dicevo, quindi si va bene, però leggevo un articolo oggi interessante: presto per non usare le mascherine al chiuso, lo sostengono molti esperti, criticando le ultime indicazioni delle autorità sanitarie statunitensi per i completamente vaccinati, per cercare di indurre le persone a vaccinarsi. È stato detto chi si vaccina poi potrà non mettere più la mascherina. È presto, secondo gli studiosi, per arrivare perlomeno al chiuso a questa determina. Poi sull'orario del coprifuoco, insomma, ci sarà sicuramente una modifica e saranno prese in queste ore le decisioni del caso. E poi si parla anche della restrizione di alcune della rimozione di alcune restrizioni in vigore per, appunto, per contrastare la diffusione del coronavirus. La stampa intervista il segretario della CGIL Landini. Il Fatto critica il governo Draghi per l'uso eccessivo dei decreti legge. Libero pubblica i risultati di un sondaggio sul Movimento 5 Stelle. Domani si occupa del ponte sullo stretto di Messina e i giornali sportivi aprono sulla qualificazione per la prossima Champions League con due posti ancora a disposizione. Per Milan, Napoli e Juventus nell'ultima giornata di Serie A. È bagar, Mauri. Allora Mauri, molto attento oggi, mi raccomando, perché ti voglio molto reattivo, perché
ci sarà molto Maurizio Paniconi,
perché abbiamo un sacco di novità frizzanti, di cose belle introdotte proprio durante una bellissima riunione che abbiamo fatto sabato scorso a pranzo io e Alessandro Tirocchi. Abbiamo anche messo una foto
alla taverna del fuorisede,
qui vicino a Radio Rock,
quel che è giusto è giusto.
Con, abbiamo messo anche delle foto sui nostri social con, devo dire Maurizio, è stata un pranzo d'amore, di buoni sentimenti, addirittura pensa Maurizio che gli ho fatto leggere una lettera della mia famiglia,
Mauri.
Una lettera che mio nonno scrisse a mio zio,
pensa quanto
siamo stati...
Mauri, per favore, cosa fai?
Che stai leggendo cosa?
Un libro.
E che cosa fai? Scusa Mauri.
Così, con quella faccia mi dici stai leggendo un libro.
Mauri, perdono dire. Mauri.
Che libro è, per curiosità?
Un libro che sto leggendo.
Ma che libro stai leggendo?
Cazzi miei, sto leggendo un libro.
Sai, durante la trasmissione stai leggendo un libro, che libro è?
Beh, è un libro che mi interessa.
Certo,
no,
Mauri,
non credo, no?
Certo, Mauri, siamo
un gruppo. Perché devi fare l'offeso?
Mauri, siamo un gruppo.
Sei voluto venire a pranzo? No, e allora che vuoi? Era aperto, era aperto o non era aperto?
Ma non solo.
Era aperto per tutti.
Io aggiungo
per te,
che mi sono messo in mezzo alla piazza, di Piazza Bologna. E ho detto,
Mauri, ora bello il più schifoso sei tu.
Io sono schifoso. Sei venuto a
sapere. Io capisco, no? Alessandro Tirocchi si deve affermare in qualche modo, essendo pochi anni che sta qua dentro rispetto a tutti gli altri. Che è più tempo, per cui penso che sia
giusto
leccare il culo
è l'ambizione
al direttore
che lo muove. L'ambizione.
Ma tu che mi sei venuto a cercare a casa nel momento in cui nessuno mi voleva, che mai voluto allora, necessariamente qui, che mai pregato di venire, che mai aperto le porte della radio, illudendomi che qui ci sarebbe stato un progetto anche per me, te.
C'è il progetto per te, Mauri, ma te tu non lo vuoi.
Ma è una responsabilità che non ha nessuno.
P3 per un etnologo, quando è un poeta, ragazzi.
P3 è un poeta, è poeta.
E devo venire a sapere le cose dai social.
Vabbè, dai social, Maurizio, ti dimentichi le cose, dimentichi che avremmo fatto questo pranzo e dimenticato.
Ma se ne parliamo da due settimane.
Lasciamo per. Allora, Jack Miller ha vinto il Gran Premio di Francia di MotoGP nel frattempo, un Gran Premio piovoso, Mauri, cui ha piovuto e è stato anche abbastanza emozionante. Hanno cambiato moto durante la gara, Miller doppietta, diciamo così, perché vittoria anche a Jerez de la Frontera nella gara precedente, quindi due vittorie consecutive. È arrivato davanti al pilota francese Johan Zarco della Ducati Pramac, al francese Quartararo della Yamaha, che era partito in pole position. Gli italiani Bagnaia e Petrucci sono arrivati rispettivamente quarto e quinto, mentre Valentino Rossi, Yamaha Petronas, è arrivato undicesimo. Al momento Quartararo è primo nella classifica generale con 80 punti, seguito dal nostro Bagnaia a 79 e da Zarco a 76. Poi si parla ancora chiaramente di tensioni nella striscia di Gaza, con una notte ancora di bombardamenti, purtroppo violenze, si parla di una possibile tregua, molto dipenderà dalle prossime ore, c'è un margine per ridurre la tensione, ma vedremo. Molte regioni non stanno rispettando le priorità del piano vaccini, hanno iniziato con le somministrazioni a chi ha più di 40 anni senza aver terminato quelle agli anziani e ai vulnerabili. Poi c'è una notizia che riguarda McDonald's negli Stati Uniti, cioè perché McDonald's aumenterà gli stipendi negli Stati Uniti. Chi lavora nella ristorazione ha sofferto più di altri le conseguenze della pandemia e oggi ha più alternative di un tempo, e quindi McDonald's in America ha deciso di aumentare gli stipendi ai loro lavoratori. Poi vedremo meglio. Intanto voglio però affrontare un altro argomento con voi, lo farò tra pochissimo. Prima arrivano gli Elbow, questa è Leaders of the Free World, e poi Mauri, un argomento sul quale voglio assolutamente la tua... Lascia quel libro, dai, partecipa.
Lascialo lì.
No, no, guarda.
Elbow con Leaders of the Free World su Radio Rock. Allora, i vostri messaggi 3899 106 600, sentiamo che c'è. Vai.
Ciao a tutti.
Ciao, buongiorno.
Io con mia moglie mi sono organizzato in questa maniera.
Voglio parlarvi di una cosa.
Purtroppo lei nell'ultimo anno ha perso lavoro per via di questa maledetta pandemia.
Sì.
Quindi lei adesso fa tutti i lavori, diciamo, giornalieri.
Okay.
Cucina, lava la cucina, fa i panni, i letti.
Vabbè, è chiaro che se c'è una disparità dal punto di vista che uno lavora e uno no, chiaramente, insomma, ovviamente è diverso, no? Nel senso che magari chi ha più tempo libero lo impiega per cose della casa,
sì.
Ma che sia l'uomo o la donna, indipendentemente. Lorenzo scrive: Mauri mi ricorda me da piccola quando rosicavo perché mia sorella era più benvenuta di me, e quindi lo capisco. Se tu solo sapessi, Lorenza, come è fatto Maurizio Paniconi, il suo grado di manipolazione, voglio dire,
passivo-aggressiva,
manipolazione passivo-aggressiva, veramente, guarda, non
di chi?
Di chi?
Caro Maurizio,
di chi?
E posso dire una cosa?
Sì.
Non siamo neanche gli unici a sostenerlo, nello staff di Radio Rock.
No, no, ormai, perché adesso ti cominciano a conoscere. Allora, non vi illudete, rimettere mano al DDL Zanna vuol dire affossarlo. Sì, lo pensavo anch'io mentre sentivo che lo dicevate. Ho pensato, insomma, come siete buoni, no? Come siete ingenui. Cioè, l'idea, no, di dire no, ma non lo voglio cancellare, voglio modificare un pochino, equivale a dire sostanzialmente lo voglio tenere qui e non approvarlo mai. Quella dei vescovi è solo strategia politica intesa come bassa cucina, come hanno sempre fatto. Ci scrive qualcun altro, poi vai.
Invece io ho fatto buttare Ferrastino, ma che è sta moda di stirare i panni?
Ah, tu dici non
tanti devono... camici ne metto e
vai, passiamo, no?
Quando stendi una tiratella fatta bene, vai, se risparmia corrente,
ma non
rimane più pulito. E
ho visto adesso, hanno fatto i pantaloni che non si stirano, no? Cioè...
ma ci sono anche alcune camicie che hanno all'interno dei tessuti, per cui se tu le stendi sulla stampella vengono
non già
hanno necessità.
Okay,
e vi siete scordati che state in radio? Se fate il figo col libro non ve se vede.
Ecco, allora che ho detto, se fate
i fichi con i libri,
se fai il figo con il libro, Mauri,
il
non
fico,
ti
Mauri.
Si vede, ha ragione. Senti, io
tra l'altro con una roba che gli abbiamo regalato noi,
tra l'altro,
cioè, no,
volevo
non te l'ha regalato
te, ma ha regalato a mia moglie,
e a tua moglie i soldi,
bravo, chi ha dato i soldi a tua moglie, chi ha dato i soldi e l'idea a tua moglie, io i soldi e lui l'idea,
va bene,
va bene.
Ecco cos'è accaduto.
C'è un articolo interessante di cui non voglio parlare, però lo accenno un attimo perché per aprire il discorso che volevo fare stamattina con voi e sentire la vostra, che è questo: il politicamente corretto mette in crisi anche i doppiatori. Parliamo di politicamente corretto. Le major chiedono che i bianchi vengano doppiati solo da bianchi, neri da neri, omosessuali da omosessuali, così si rischia la ghettizzazione. La prima cosa che ho pensato, prendo questo articolo, è: ma che cazzata è? Cioè, i bianchi da bianchi, i neri da neri. La prima cosa che ho pensato. Però poi, mettiamolo un attimo da parte, questo articolo qui, no? Mettiamolo un secondo di lato. Siamo tutti d'accordo, più o meno, c'è qualcuno probabilmente che sarà anche d'accordo con questa linea, ma insomma la stragrande maggioranza, adesso faccio un sondaggio e dico chi è d'accordo con questo, direte tutti quanti che non siete d'accordo, diremo tutti quanti che non siamo d'accordo. Ok. Pensavo però a una questione, ci ho riflettuto tutto il weekend, che è questa storia di Rula Gebreal, no? Che non ha partecipato a Propaganda Live. Ho letto anche un post di Emiliano Rubbi che ha detto: ah, queste come dire, queste follie, no? Queste cose inutili, fanno male alla causa, no? E lei che ha detto, ah, siccome sono, ricostruisco per chi non ha, per quei pochi che non avessero seguito, Rula Gebrel, esperta, perché lei è israeliana di, diciamo, di cittadinanza, ma araba di discendenza, quindi conosce benissimo il conflitto israelo-palestinese, viene chiamata spesso per parlarne, era stata chiamata da Propaganda Live per appunto parlare della questione. E a un certo punto lei, seguendo un, a seguito di un tweet dove Propaganda Live hanno spiegato dal profilo ufficiale che come sarebbe stato composto il cast della puntata, lei ha detto: sono l'unica donna, quindi non partecipo, perché la mia linea è quella di non partecipare alle trasmissioni dove non c'è un parterre equilibrato. Ok, vabbè. Al di là delle dietrologie, del fatto che qualcuno ha cominciato a dire: ah, lo ha fatto per altri motivi, non voleva partecipare, però queste sono speculazioni, come dire, che, su cui non abbiamo prove, quindi non, certo. E poi contano fino a un certo punto.
Processo alle intenzioni.
Ho riflettuto un pochino su questa questione qua e sono arrivato alla decisione che secondo me lei ha ragione, ha fatto bene, e vi spiego perché. Ha fatto bene per due motivi. Primo, perché ha dato un segnale di tipo politico che lei voleva dare, cioè ha acceso i riflettori su una questione, la sottorappresentanza delle donne nelle trasmissioni radiofoniche, televisive, nei media in generale, probabilmente anche in altri settori della nostra società. Quindi benvenuto, ha fatto, come dire, un'operazione. Infatti dopo si è parlato tutti quanti di questa cosa qua. Secondo aspetto, secondo me, su cui lei ha ragione, è questo qui. È vero che c'è una sottorappresentanza delle donne. Io sono sempre stato contrario alle quote rosa, no?
Sì.
Però effettivamente, se ci pensi, il meccanismo non è sbagliato. Cioè, riflettere sul fatto che ci dovrebbero essere più donne, per esempio nelle trasmissioni televisive, non si può risolvere dicendo: ma no ragazzi, vale la competenza. Se sei bravo, perché... Prima di tutto, implicitamente, come ha sottolineato la stessa Gebrel, stai dicendo che non ci sono donne competenti in determinati settori, visto che non vengono chiamate, e non credo che sia così. Secondo aspetto importante è: se noi abbiamo un bacino, immaginatevi un serbatoio, no? Da cui noi che facciamo questo lavoro, cioè anche io che chiamo le persone a parlare di questioni, insomma, un medico, un virologo, un giornalista, no? E sono sempre, non sempre, ma insomma in gran parte uomini, quelli da cui attingiamo, da quel serbatoio da cui attingiamo. Se non cambiamo le regole, continueranno a essere sempre per maggioranza uomini. Quindi il fatto di dire, non ti dico 50 e 50, però il fatto di dire in una trasmissione televisiva o radiofonica, cerchiamo di sforzarci di chiamare perlomeno, non voglio dire 50 e 50, ma 60-40, 40% di donne, 30% di donne, almeno non 90-10, no? Il fatto di volerci provare... Perché secondo me a volte è anche proprio un discorso di pigrizia mentale, non voglio dire di sessismo, a volte è anche sessismo, maschilismo, quello che vuoi, ma a volte è anche un discorso di pigrizia, perché noi siamo abituati, prendiamo i virologi, no? Adesso stiamo vedendo virologi in TV perché siamo in piena pandemia, ok. Chi sono questi virologi? Lopalco, Burioni, Galli, Crisanti, sono prevalentemente uomini, poi c'è anche qualche donna, ma sono molto poche. Ora, se io che faccio una trasmissione radiofonica devo chiamare un virologo, chi chiamo? Burioni? Lopalco, uno di questi, no?
La Santa, no? L'unica, cioè, che...
Sì, ma allora c'è qualche donna, però voglio dire...
Però è la pigrizia di cui parli tu.
Però, allora cioè, questa, scusa, e termino, questa pigrizia, secondo me, la si batte soltanto, sì, con un impegno, chiamiamolo impegno più che obbligo, cioè il fatto di dire, cerchiamo di fare in modo che i parterre delle nostre trasmissioni siano composti, all'inizio ci sforzeremo, poi ci verrà naturale
certo. Però quello è anche un meccanismo, avendo lavorato in passato in redazioni giornalistiche, succede una roba che è pura pigrizia ma anche voglia di accontentare il pubblico, cioè quando tu devi chiamare un esperto, tra virgolette, sì, o qualcuno atto a parlare, tu finisci a chiamare quello che chiamano tutti gli altri, perché chiamarlo significa avere un bollino di credibilità.
Quello che vuoi, però è un'abitudine. Sì. Allora, a volte le regole, chiamiamole così, tu dici gli obblighi, le linee che ci possiamo dare, servono anche a questo. Servono a... Allora, quindi, adesso, la prossima volta, magari, e io penso, credo nella buona fede di Propaganda Live, certo, cioè, non è che l'hanno fatto...
Ma no, certo,
però,
assolutamente.
Anziché di... E io avrei fatto peggio di loro, cioè io... se mi avessero accusato, io avrei fatto peggio di loro, io avrei detto: mortacci vostra, io, a me me lo viene da dire con una cosa del genere, ma come vi permette? Però effettivamente, quindi, come dire, hanno fatto capisco il loro sfogo di pancia, però anziché dire no, ma adesso vi spiego chi sono io, secondo me una riflessione poteva aprirsi e dire: Rura Gebrale, c'è il dispiaciuto che non è venuta, però effettivamente però, ha aperto un dibattito, un discorso che magari ci può far riflettere sul fatto che forse anche noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa di più. Certo. Non è detto, cioè, perché prendi subito da cedo, perché dici cazzo, ci stanno quelli che i maschilisti veri, sessisti, certo. E io che non lo sono, certo. Però tutti nel nostro specifico, nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa, certo. Magari, no? Per cambiare le gare e non le cambi altrimenti, perché è facile a dirsi, no. Dice, ma voi pensate che a livello di Burioni, Lopal, non ci sia una donna, certo, o più donne che siano, certo. Ci sono, allora, certo. Chiaramente all'inizio ci saranno delle storture, chiaramente all'inizio verranno chiamate probabilmente delle donne meno valide magari di certi uomini per compensare, ci sarà questo rischio, potrebbe esserci, sì. Però corriamolo perché poi piano porterà. Piano sarà riequilibrato, io credo, perché sennò altrimenti ragazzi non se ne esce, ed è il meccanismo delle quote rosa. Allora io a parlare a favore delle quote rosa non avrei mai detto nella vita, però riflettendoci ho capito che quando ci sono delle sottorappresentanze, e veniamo all'articolo di prima, se c'è un trans o una trans che non riesce a trovare spazio, ragazzi, diamoglielo per decreto, cioè diamogli questo, certo. Spazio che non avrebbe avuto altrimenti, e poi quando è entrato o entrata e abbiamo visto come lavora e com'è, magari gli verranno concessi o le verranno concessi anche degli altri spazi, però facciamo qualcosa per merito, perché se non facciamo nulla, secondo me la situazione rimane così com'è, perché noi poi diventa un alibi questo della competenza, capito? Diventa un alibi, ah, però dobbiamo chiamare per competenza, non per sesso, sì, però guarda caso i competenti sono sempre gli uomini poi alla fine, no? Quindi sì, insomma non lo so,
è un dato che si sovrappone
normalmente,
quindi non lo so, ne continuiamo a parlare se volete, arrivano un sacco di messaggi. Intanto prima c'è Crimine al Quadrato, un'altra puntata. Mia mamma mi ha detto che sì. Le piace tantissimo Crimine al Quadrato.
Ah, sono contento.
Mi ha detto
anche dopo
questo
grazie,
weekend ho visto mia mamma, grazie, mi ha detto mamma. Vedo, ascolto con grande piacere Crimine al Quadrato. Allora questa puntata, mamma, è tutta per te. Si intitola Sto Cazzo. Quindi vabbè, Just for Fun, Crimine al Quadrato. Vai.
Radio Rock, Just for Fun. Cos'è questo rumore? Chi c'è? Chi sei?
Sto cazzo.
Anche io avrei risposto così. Moro. Criminal Quadraro.
Ehi, hey John.
Ehi, hey Jack.
Hai saputo?
No.
Neanche io.
Allora ciao.
Ciao.
Sta battuta che uno chiede chi è e l'altro risponde sto cazzo, ma davvero fa ancora ride? Perché sta puntata è così corta? John e Jack stanno litigati e vanno sta a contatto il meno possibile? Forse non lo sapremo mai? Non lo sapremo mai.
Criminal Quadraro.
Allora, senza i project, prima di leggere i tantissimi messaggi che stanno arrivando sulla questione di oggi, ho detto, secondo me, ci ho riflettuto molto, Rula Gebrale ha ragione, ma questo non vuol dire che quelli di Propaganda Live siano dei figli della mignotta o no, vuol dire semplicemente che uno può anche fare un'operazione, diciamo, politica. Politica in senso allargato, ovviamente, certo. Non in senso partitico. Come dire, continuando a stimare delle persone. Però dicendo, secondo me dovete fare c'è da fare un piccolo cambiamento. E voglio mettere subito le mani avanti prima che me lo dica qualcuno di voi. È così anche a Radio Rock, ragazzi. Troppe poche donne rispetto agli uomini.
Sì, è vero.
È vero che in questa trasmissione ci sono Betta Cianchini e Maria Sole Delli Colli. Però abbiamo Paolo Niazzumo, abbiamo Sara Giacani, abbiamo Tatiana Fabrizio.
Abbiamo questo fiore qui,
che tra l'altro è qui anche nei nostri studi. Questo fiore, però. Però troppo poche, ed è vero, cioè, quindi non è che sto dicendo che loro sbagliano o che noi siamo nel giusto, sto dicendo ha aperto Rula Gebrale una riflessione che secondo me è giusto fare, e non si risolve secondo me con il vecchio adagio del ma deve prevalere la competenza, non uomo o donna, perché poi alla fine sono sempre gli uomini.
Cioè, ci si può arrivare, il punto è che a questo punto allora si spinga sull'acceleratore,
sì.
Si metta un obbligo per magari un triennio, magari tra tre anni sta roba sarà diventata una cosa consueta, quindi per esempio
io più che obbligo, ripeto, la parola obbligo a me proprio non mi piace, non mi piace.
Io
inviterei le trasmissioni televisive, radiofoniche, no? Quelle che hanno un parterre, perché chiaro noi abbiamo un ospite alla volta, quindi non è che
certo.
Però quelle che hanno un parterre a cercare di avere perlo una rappresentanza al femminile, perlomeno mettiamoci d'accordo 30%, 40%, cioè non ti dico che deve essere paritaria, perché poi stare lì col bilancino e dire ok allora quanti sono 10, quindi 5 5, allora devo trovare la quinta, cioè però questo secondo me sforzerebbe, perché faccio un esempio, no? Metti che te ti manca un virologo e
devi scegliere una donna,
e se metti un uomo, come dire, è l'ennesimo uomo, allora magari questa qua, questo qui farebbe sforzare le persone a dire ci serve un virologo donna,
a cercare,
cerchiamo la virologo donna e magari la trovi poi, che non, e non è detto che debba essere per forza Ilaria Capua o altre che si vedono in televisione, tra l'altro mi vengono anche pochissimi nomi in mente, no?
Il campo dei virologi
qui, ma anche in altri campi ho notato, cioè, quindi no, perché no, secondo me, vabbè, comunque so che molti di voi non sono d'accordo, adesso ne parliamo,
no,
vai,
no,
sentiamo
questa cosa del doppiaggio, è come quando in un film un attore etero deve fare, attore, attrice devono fare una parte gay e viceversa, che sarebbe? Chi è adatto a quel ruolo lo fa, appunto. Infatti succede, no? Ne vediamo
però
grandi.
Caterina, questo è come il DDL Zan, no? La discriminazione contro gli etero non c'è. C'è la discriminazione contro gli omosessuali, le trans, cioè non c'è la. Quindi è chiaro che tu devi intervenire. Perché sarà fatta questa regola del che interpretino. Da quel punto di vista lo capisco, che interpretino un ruolo, che so, di omosessuali, gli omosessuali.
Però,
perché è stata vista una sottorappresentanza da parte di attori, sì, omosessuali. Poi se deve essere per una
però come... attenzione, perché questo potrebbe essere un boomerang, cioè, sì, nel senso che quante parti ci sono da gay nei film in un anno? Cioè quanti film ci sono dei gay in un anno da doppiare?
10.
10?
100.
Magari sono 2 su 100 film.
Lavorano sempre 5 quelli.
Ora, te che fai il doppiatore di gay, insomma, lavorerai molto poco.
Doppiatore
se
di gay.
Fai il doppiatore in generale, sì, forse avrai una possibilità, no, in più,
allora,
di lavorare.
Ragazzi, è chiaro che questa non
sembra
è,
assurdo,
è
capito?
Chiaro che questa non è la prospettiva futura. Dobbiamo fare un passaggio, ragazzi. Questo qui è il punto. Allora, sentiamo chi c'è. Vai. Abbiamo sentito un messaggio.
Mi dispiace,
solo.
Emilio, ma non ha affatto ragione. Perché se si fosse informata prima sui temi che tratta Propaganda Live, ci sarebbe andata comunque, punto. Poi non sono tutti uomini, ma ci sono anche 2 giornaliste sempre presenti in trasmissione.
Ma questo cosa c'entra, ragazzi, però, i temi? Nessuno toglie l'attività meritoria che ha svolto Propaganda Live nel tempo. Nessuno sta criticando Propaganda Live, perché non si parla di Propaganda Live, si parla di noi in generale, della nostra società, delle nostre trasmissioni radiofoniche, televisive, tutte. Cioè, non è, il punto non è quello. Comunque, Tatiana dice incredibile. No, Tatiana dice incredibile, sono d'accordo con te. È incredibile, incredibile, effettivamente. Vai, sentiamo.
Sono d'accordo con te, direttore. È molta pigrizia. E la prossima settimana mi inviti la donna delle stelle, per favore.
È vero, guarda, quello temo che sia, ragazzi. A volte
è sottile il confine. Ripeto, per quello che riguarda le trasmissioni televisive,
è un impegno maggiore, ragazzi.
È un confine sottile tra pigrizia e avere l'ospite che per l'opinione pubblica è qualificata a parlare. Allora tu, magari.
Ma perché dobbiamo avere per
coraggio
forza l'ospite che le
manca un po' di coraggio?
E allora mettiamoci del coraggio. Se non avete mai visto Propaganda Live, non puoi tacciarli di sessismo. Io non li ho tacciati di sessismo,
non,
ragazzi.
È questo il punto.
Dunque, poi ci dici appunto la chi è qui? Eleonora, la Shanky e la Reuscher sono 2 ospiti fisse. Inoltre, nella puntata di venerdì sono state altre 2 donne. Allora, il punto è un altro. Il punto è stato presentato, io l'ho letto quel tweet, c'era lei e poi c'erano tutti uomini, no? Ora qualcuno ha detto ha partecipato ad altre trasmissioni, ma questo non vuol dire niente, si può anche maturare un pensiero,
magari lei ha deciso,
ma
che
poi non
è la
voglio parlare
linea.
Nemmeno di lei, nel senso che non è lei il problema, non è il punto, non è il ruolo algebrale, il punto è una decisione
è
di questo genere, una riflessione di questo genere può essere giusta, perché se è giusta poi chi se ne frega, può venire pure da Hitler, non me ne frega niente, se è una riflessione giusta è giusta. Emilio ha ragione, però un po' relativo, dai, in tutte le presentatrici e giornaliste sono donne. Beh, giornaliste non credo, non mi pare che siano.
Però
tutte
quello che volevo dire è che nel settore dell'intrattenimento questa regola è fortunatamente un po' meno evidente che in altri settori lavorativi, cioè ci sono tante anchor woman in televisione, quindi diciamo che
E allora lavoriamo sui settori dove, per esempio, l'ospite diciamo di qualità, di spessore, no, di alto profilo, cerchiamo di mettere più donne dentro, no? Ma ragazzi, mica so dire che qualcuno ha rubato qualcosa, non sto accusando nessuno di niente. Concordo con te, mi su tutta la linea, importante, scrive Carla, che lo abbia fatto per propaganda, che si definisce inclusiva e di sinistra. Troppa sinistra e ancora sessista. Io questo non lo so, Carla, io li conosco poco. Per quello che conosco non mi sembrano sessisti, sinceramente, per niente. Però io credo che al di là del sessismo e del maschilismo c'è anche una forma di pigrizia, diciamo, mentale, ma anche inconsapevole, cui io, ma io stesso, ragazzi, mi ci metto in primis. Cioè, se devo chiamare uno, chiamo Burioni, non ti viene da chiamare, cioè, però vogliamo sentire una donna su questa cosa qua. Per variare un po', no, anche il cast, per mettere anche delle donne dentro. Azadeh scrive: pensavo giorni fa che The Rock Show è tutto maschile, questo non è vero, perché c'è la nostra Betta Cianchini e c'è anche Maria Sol. Dunque, Maria Sol. Verissimo pappagallo, bella riflessione, scrive Claudia. Poi, e poi non è colpa mia se le donne non sanno fare la radio.
Attenzione.
Quello che avete ascoltato era un discutibile sketch comico che non aveva nessun intento razzista, sessista, omofobo o violento.
Allora, la Dandini a TV Talk ha detto chiaramente che in televisione le donne si possono invitare solo se rispettano determinati canoni estetici e di età. Anche questo va cambiato. Ciao Sara.
Questo però, scusate, sempre a rimettere la palla agli altri. Chi fa la televisione va da oltre questi schemi. La Dandini,
Lei lo fa.
Lei lo farà, però dico, ma non è una denuncia.
No, però è giusto.
Però sai che ci pensavo
giusto
anche io.
Dire, ragazzi, io non lo faccio. Cercate di non farlo manco voi, oppure io mi sforzo di non farlo. Scrive: non sono per l'uno d'accordo con te Emilio, scrive Andrea. Il problema di risolvere si risolve in due modi, con la cultura e il merito, anche se hai detto di no. Allora ragazzi, io sono 20 anni che faccio la trasmissione la mattina, sono 20 anni esatti, e dico: il problema è culturale, mi sono stufato anch'io di sentirmi. Il punto è che probabilmente solo con la cultura non ci arriviamo. Ci vuole una fase breve, speriamo, in cui ci mettiamo delle linee guida, se no altrimenti non ne usciamo. Se si insegna già nelle scuole che siamo tutti uguali, indipendentemente dal genere, sesso, etnia o altro, hai uno strato iniziale in cui sono tutti uguali e chiami per dei lavori il più adatto per le sue competenze. Altrimenti serve la quota rosa, ottimo, ma quante di quelle sono di colore, quante transgender? È facile iniziare con cose piccole come le quota rosa, ma è ancora più facile avere il problema delle sottocategorie. Non dimentichiamoci che Propaganda Live ha vinto il premio per l'inclusività. Vabbè, questo non è un processo Propaganda Live. Zoro ha fatto un minimo di autocritica nella sua autocritica. Propaganda Live ha sempre avuto buona partecipazione femminile fra gli ospiti, per me l'accusa è stata molto superficiale. È uno di quei casi in cui si rischia di fare perdere di credibilità alla causa giustissima che si sta portando avanti. Cerchiamo di uscire un po' dalla diatriba.
Buongiorno, ragazzi.
Vai.
Sì, Emilio, pienamente d'accordo con te. È proprio sono proprio d'accordo col principio.
Sì, chiaro.
Però secondo me in questo caso non è applicabile, diciamo, alla persona. È giustissimo il principio, ma secondo me non è
applicabile alla persona. Vabbè, ma alla persona non ce ne frega niente, ci interessa il principio in questa sede. Allora, Emilio, tu hai ragione, la questione è fondamentale, scrive Francesca, e ora se ne parla ancora di più. Ma se Rula avesse accettato l'invito e posto la questione portandola direttamente lì, ci ho pensato, ma non avrebbe avuto lo stesso impatto la cosa, non sarebbe stata la stessa, non ne avrebbe parlato nessuno, secondo me, a meno che non fosse andata lì, anche perché tu vai lì a parlare del conflitto,
l'argomento
sarebbe stata vista anche un po' come una violenza, no? Come dire, sono stati invitati sono stati invitati a parlare di una cosa e poi sfrutto per parlare lei. No, secondo me ha fatto bene a fare questo. Poi è chiaro che non è maschilisti, sessisti, schifosi, no, è semplicemente ho questa linea e cerco di adottarla per aprire delle riflessioni. E allora, Europe con Rock the Night. A coloro che mi stanno scrivendo, permesso, mi stanno simpatici, ragazzi di Propaganda Live, sono anche stati qui i nostri ospiti. Però non è che, allora dice, ha sbagliato la trasmissione per sollevare questa questione. Ragazzi, se la questione c'è, è la sollevi, la devi sollevare, non è che la sollevi.
Anzi,
paradossalmente forse potrebbe essere anche più interessante, no, farlo.
Poi ripeto,
non ci sono processi, cioè non è quello lì, perché è una roba che facciamo tutti, ragazzi, tutti la facciamo, quindi non ci sono processi giusti, sbagliati,
il
buoni, cattivi.
Della questione è serve un momento di forzatura delle cose, sì, per raggiungere,
sì, sì. Propaganda Live c'entra, e come, se vuoi fare la critica come giornalista ci sono poche donne in TV, lo fai contro il programma giusto, non affossando l'unico che fa la... Vabbè, affossando, ragazzi, non ha affossato niente nessuno, è una critica, e credo che se la critica c'è la devi fare con tutti, la farà ancora prossimamente, immagino, con altri programmi, magari
forse
adesso
l'ha fatta proprio perché sapeva di non affossare nulla.
Magari adesso, o magari no, i conduttori e coloro
gli autori,
che, e gli autori dei, e lo staff di quello e di altri programmi magari ci rifletteranno prima di fare di comporre il cast.
Magari si scervelleranno per trovare altri ospiti.
Non capisco perché Rula da Formigli c'è andata anche se era la sola donna invitata. Ragazzi, però, ancora una volta, non stiamo parlando di Rula Gebra, stiamo parlando di un principio che se è giù, poi non parliamo della coerenza di una persona, se il principio è giusto, indipendentemente da come si è comportata lei in passato. Tra l'altro potrebbe aver cambiato idea semplicemente, o potrebbe averlo maturato nel frattempo, no? Parliamo anche del pay gap. Le donne a Radio Rock guadagnano quanto gli uomini? Sì, questo sì, mi sento di dire tranquillamente di sì. Cioè, nel senso che, a parte che è un po' diverso, Alessandra, perché da noi non, nel mondo della, diciamo, della comunicazione in generale, radio TV, non esiste, ci sono tendenzialmente dei professionisti che vengono pagati sulla base di accordi, sì, che vengono privato, presi.
A meno che non sei un nome, ma qua nessuno è un nome, per cui
sai, no, caso, no, ma sai,
non
caso,
c'è proprio un contratto collettivo, no, questo non... è, cioè, no, non è, no, che esiste.
No, esistono, no, sì, esistono, però, i contratti collettivi, sì. Aspetta, non diciamo cazzate,
no,
esistono,
però la trattativa è privata,
Non è detto, non è detto, se c'è un dipendente ha il contratto collettivo di lavoro, se ci sono dei professionisti no. Contratto collettivo di lavoro, okay, qua, dipende, inquadrato a un certo livello.
Qui dentro fai una statistica, sono più quelli che hanno contratti di,
ma
come dove, dire,
dovunque,
di
dovunque, dovunque. Nella, lì si tratta, cioè, nel senso, Fiorello, adesso per dire, Fiorello, non è che Fiorello c'ha il Fiorello tratta dice, certo, io voglio tot, quell'altro gli dice, certo, no, te do X e si trova, però,
insomma,
e si trova un accordo.
Se qua viene Jennifer Lopez e dice, vuoi fare la Radio Rock? Quella gli dirà, vabbè, sì, dai, voglio 1 milione di euro l'anno.
In attesa di un, e io, noi la prenderemo. Per
la
Jennifer Lopez, in attesa di un ipotetico decreto che non arriverà mai, voi cosa state facendo per avere la giusta rappresentanza nella vostra trasmissione ed in Radio Rock? È una domanda non pretestuosa, sia chiaro. Incredibile, Tatiana è d'accordo con Emilio, incredibile. E tanto qualcuno mi scrive, Tatiana Fabrizio, tanto Radio Rock, visto che vogliamo, puntiamo l'arma su di noi, Tatiana Fabrizio, Silvia Teti, Francesca Martino, Olimpia Camilli, e aggiungo anche Betta Cianchini, Sara Giacani, Paolonio Zumo, Matteo Catizzone. Guarda quante donne nel parterre di Radio Rock. Sono tante, nel senso, lo scrive anche Lorenza, Radio Rock c'è una buona rappresentanza femminile, ma si può fare di più e si può fare di meglio.
Sperando che l'editrice è una donna.
Sì, tra l'altro, tra ma si può fare di più.
Ma ci confermate che tutto c'è per non parlare della Palestina, giusto?
Tu dici che, allora, aspetta, perché poi c'è una roba che ha, sì, qualcuno che dice lei non è andata per, poi non si sa bene perché scrive in continuazione su Twitter, la sua posizione è chiarissima, perché non avrebbe dovuto parlare della Palestina, non,
sì,
ho
però
capito,
è spuntata anche questa ipotesi,
ma che cazzata è, ragazzi, è, e poi è una roba dietrologica che io non accetto, perché avete la controprova che lei l'ha fatto per non parlare della Palestina, no, e allora mi sembra un'accusa ingiustificata, no, perché che vuol dire, allora portami le prove che
buongiorno,
lei ha fatto...
io non sono d'accordo con questa giornalista,
ok.
È una polemica che ha fatto lei, ha fatto tutto.
Ferma un attimo. Hai notato che gli uomini in maggioranza non... Una piccola statistica: che gli uomini in maggioranza non sono d'accordo e che le donne in maggioranza sono d'accordo. Avete fatto questa verifica?
Sì, ok. Non se ne sono accorti che c'era solo una donna quando hanno scelto il pacchetto dei invitati.
Non se ne sono accorti. È questo il problema, ragazzi. È questo qui il problema: che non se ne sono accorti. Cioè, io non dico che sono sessisti, io dico che non ce ne accorgiamo perché non le vediamo proprio queste persone. Parlavo prima con una persona che mi stava dicendo: ho fatto una piccola chat tra amici, persone, eccetera, eccetera, Giorgio Vallortigara, che diceva sai, forse come dire, i vari settori si devono prendere la responsabilità, cioè non so, i virologi si devono prendere la responsabilità del fatto che ci sono poche donne virologi. Ma in realtà non è che sono poche, o forse sì, in alcuni casi sono anche poche. Il problema è che sono invisibili spesso. Cioè, il problema è che non ti viene in mente di cercarle, perché magari ci sono pure. Questo è il problema. Più contenuti e meno etichette. Donna, gay, trans, nero. Intanto la destra ringrazia, incassa. Avanti, vai, sentiamo chi c'è.
Buongiorno. Allora, sto per fare una delle imitazioni più difficili,
sentiamo.
Mike, buongiorno, che imita Adriano Celentano.
Molto
ditemi
bello.
Quando siete pronti.
Sono pronto, vai tranquillo, vai sereno, vai.
Quello che volevo ribadire io è un altro concetto, cioè lei viene invitata da tante trasmissioni e proprio in questa doveva fare sto uscita infelice.
Ragazzi, l'ho già detto, se il principio c'è, il principio è quello.
Buongiorno,
non è che
ragazzi.
Discorsi sono.
Io ho visto l'inizio di Propaganda Live venerdì, quando ha fatto tutto il discorso iniziale, e mi è sembrato che Diego Bianchi, insomma, ha fatto un po' di autocritica e ha cercato anche di dire dobbiamo migliorare, ha spiegato anche quali sono i motivi, quindi secondo me magari può essere l'inizio di un processo.
Esatto,
quindi...
esatto, potrebbe essere uno spunto, ragazzi, è uno spunto per riflettere, per, magari per fare qualche piccola modifica.
Io sono abbastanza d'accordo col discorso, però secondo me noi saremmo veramente tutti uguali quando non staremo più a guardare al sesso, al colore, alla forma.
Va bene, siamo d'accordo.
Come
siamo
ci arriviamo?
Però siccome adesso non è così per il momento, ci dobbiamo arrivare in qualche modo. Penso sia giusto manifestare in questo modo e portare avanti le proprie lotte utilizzando queste strategie, ma il contesto che ti permette di rendere efficace dal messaggio, protestare in uno spazio gestito da chi lotta per la tua stessa causa e da imbecilli. E invece no, secondo me può avere un valore ancora più alto per dimostrare il fatto che non è che noi siamo tutti una banda dei maschilisti, ma magari molto spesso noi, i più avanti, i più moderni, i più sensibili, i più rivoluzionari, i più riformisti, a volte non ci pensiamo, a volte non ci poniamo il problema.
E che questo è più grave ancora.
Che è più grave ed è più diffuso, diciamo, da un certo punto di vista. Certo che per Propaganda è un periodaccio, il caso Angelini pure, vabbè, questo è un altro, quello è un altro discorso. Ma solo a me spesso Propaganda è sembrata la serata solo uomini, birra e calcetto, ci scrive Carla. Poi, Maurizio, tu vuoi Jennifer Lopez, perché così poi te la scopi, fai schifo, Mauri.
Ma che
vergogna, che vergogna. In una puntata stiamo parlando di sessismo, sì, guarda, Mauri, che schifo.
Stiamo dicendo Mauri. Che lei l'ha fatta apposta per non parlare della Palestina. Qua non stiamo pensando ai rettiliani, ai complottisti, ai massoni vegani.
Esatto.
Stiamo dicendo semplicemente che stiamo su Radio Rock, così come su altre mille piattaforme social e quello che vuoi, parlando soltanto per l'ennesima volta del problema del sessismo.
Vabbè, ti sembra poco, ragazzi? Vi sembra poco parlare di questo? Non lo so. A parte che di Israele e Palestina ne abbiamo parlato tante altre volte e ne parleremo ancora.
È segno del fatto che quindi è una roba non ancora pacificata.
No,
non abbiamo trovato una via.
Buongiorno. Cioè, io quando sento queste cose mi vergogno di essere donna. Cioè, presentata da Rula Jabral, perché non, è una discriminazione al contrario. Secondo me le persone, uomo o donna che siano, in base non deve essere in base al sesso, per meritocrazia.
Cioè, ma ragazzi, però vabbè, su questo siamo tutti d'accordo che è così.
Ci sono altre rappresentanze femminili per cui tu ti dovresti vergognare di essere
donna. Vabbè, ma lei si vergogna di quello che gli parla lei. Non è che gli devi dire tu di cosa, di chi si deve vergognare. Lei ha detto che si vergogna. Io però aggiungo una cosa e bandiamo la pubblicità. Dico una cosa. Dico semplicemente che... fin quando non arriveremo a quella roba lì, guarda caso poi si continua a ragionare dicendo però invitiamo per competenza. Allora, giustamente, come ha detto Lula Gabriel, poi in risposta ha detto: se dobbiamo invitare per competenza, cosa devo pensare io? Che noi donne non siamo competenti, quindi sono competenti solo gli uomini. Perché se il ragionamento è invitiamo per competenza, come dice la nostra amica qui, chi è, Delia, allora mi spieghi perché sono sempre solo gli uomini? Allora dobbiamo, o noi ci mettiamo d'accordo che gli uomini sono più competenti delle donne, va bene, ci si mette d'accordo su questo, e allora abbiamo deciso che gli uomini sono più competenti delle donne. Oppure, se non è così, e penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che non è così, è chiaro che c'è una sproporzione statistica che è frutto probabilmente di una cultura che tende per abitudine a pescare in un bacino che è, come dire, è avvelenato da questa, come vogliamo chiamarla, sottocultura, no? Mi pare evidente, cioè, nel senso, è una tendenza che ha avvelenato quel bacino lì. Quindi che vogliamo fare? Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, non vi muovete. Garbage, no gods, no masters. Allora diamo il buongiorno al nostro uomo delle stelle, oggi donna delle stelle. Buongiorno, come va?
Buongiorno. Oggi va benissimo perché è un argomento che mi tocca molto da vicino.
Allora attenzione, io volevo capire questo. L'uomo delle stelle nella sua attività, cioè all'interno della rivista enogastronomica So Wine So Food, si sente di poter dire c'è una buona rappresentanza femminile oppure è sottorappresentata anche lì?
Siamo e mi includo al 90% donne.
Siamo al 90%
anche noi uomini siamo molto donne, ecco.
Anche il direttore lì mi sembra sia donna.
Il direttore è donna, sì.
Direttore è donna, tra l'altro. Allora, voglio dire una cosa, invece nel mondo dell'enogastronomia, chef stellati, quante donne?
poche, pochissime donne, anche se storicamente chi cucina a casa è la moglie, la donna, insomma, no, no, è la donna di casa.
E invece gli chef, tutti uomini,
si sono appropriati anche di questa cosa.
Di potere. Certo. Abbiamo, ti viene in me, Cristina Bauerman, mi pare.
Esattamente, qua a Roma, sì, Glassosteria. Sì,
è stellato, sì. Glassosteria? Quindi c'è una, almeno una stellata mi è venuta in mente. Ce ne sono altre famose stellate nel mondo, nel mondo, nei ristoranti, stellati Michelin, chef, poche.
Ce n'è una famosissima in Francia, si chiama Marie Pic, a 3 stelle Michelin, e la sua famiglia ce l'ha dal 1938, insomma, una storia dei stellati. Sì. Lei è molto famosa, grande imprenditrice, e a 3 stelle, ma ce n'è anche una italiana, si chiama Nadia Santini, e si trova in quel di Cremona.
Sì.
E anche lei, insomma, chef 3 stelle Michelin. Però nella quantità, diciamo che sono pochissime, saranno una su 10.
Cioè, parliamo di 10%, qualcosa del genere, troppo poco ancora. Allora, io poi parliamo dell'argomento di oggi. Mi viene da dire, allora, studiamo la questione, perché se c'è una differenza biologica, no? Come dice, cioè, che ne so, per esempio, gli ingegneri. Dice sono più uomini che donne, perché gli ingegneri sono, le donne sono, gli uomini sono più bravi a fare gli ingegneri, le donne sono più bravi a fare altre cose. Va bene, ok, allora accettiamo. Se c'è una differenza invece di potere culturale, allora dobbiamo capirlo, cioè dobbiamo capire se è un altro meccanismo, cioè cos'è che porta, per esempio, no, chi ha un ristorante a scegliere uno chef uomo piuttosto che donna? Sessismo, oppure il fatto che semplicemente si presentano più uomini, ci sono più nomi di uomini famosi che girano?
C'è un dettaglio interessante, cioè che fare lo chef in un ristorante, per usare un eufemismo, te fai un culo così, nel senso che è molto pesante, proprio fisicamente probante. Sì. Quindi un uomo riesce a stare più ore al lavoro, più ore in piedi, proprio per una costituzione fisica. Se pensiamo anche agli sport, no? Un tennista uomo contro una tennista donna vincerebbe sempre l'uomo, certo, perché ha proprio più potenza fisica, non è una questione di tecnica o di cervello.
Tant'è che per esempio lì,
no, perché nessuno qua vuole escludere
il numero dei set,
esattamente,
in cui si disputano le gare,
sempre uno in meno per quanto riguarda gli estremi.
Nessuno vuole escludere queste differenze che ci sono, ragazzi, c'è poco da fare, però bisogna capire se è una roba che attiene appunto a differenze di proprio, come dire, genetiche, no? Che sono impresse nel nostro DNA, oppure se ha a che fare con un discorso culturale, cioè il fatto che io, se chiamo una speaker, è più facile che mi venga in mente il nome di un uomo piuttosto che il nome di una donna. Perché? Perché c'è quel serbatoio di cui parlavo prima, no? Quel serbatoio di virologi, di politici, di scienziati, di giornalisti, che è composto, no? Che sta nella nostra testa quando pensiamo a qualcuno da invitare, che è composto prevalentemente da uomini.
Però sai, facevo una riflessione, I criminologi che vanno in TV, il 99% sono donne. Non so perché questa cosa. Io vedevo questa
Ci sono,
cioè,
Abruzzone, ci sono,
esempio,
dei settori dove sono molto più presenti le donne. Ne stavamo parlando prima. Ma probabilmente, voglio dire, anche lì magari ci potrebbe essere un bias al contrario, cioè nel senso, come dire, una distorsione contraria, cioè magari uomini che non riescono a entrare in settori tipicamente femminili, tendenzialmente forse hanno un po' meno problemi gli uomini quando si vogliono affermare.
Sì, tant'è però vero anche che appunto, quello paradossalmente è un discorso che avvalora la prima tesi, cioè il fatto che noi ragioniamo con degli schemi mentali sbagliati, cioè esiste una roba che è appannaggio soprattutto maschile o esiste una roba appannaggio soprattutto femminile.
No, però è quasi sempre il contrario.
Sì, sì, però quelle poche volte che
non
accade,
non è sullo stesso piano, Ale, cioè,
assolutamente,
nel senso,
ma quelle poche volte che accade avvalora la prima tesi, cioè il fatto che noi ragioniamo in un modo sbagliato quando privilegiamo alcune categorie. Per esempio gli uomini, come tu dici, c'è un serbatoio, attingo sempre là perché mi vengono, non è vero che ti vengono in mente solo uomini, è che l'abitudine a fare una differenza
non ci facciamo
classe,
caso, non ci facciamo caso,
che è più grave.
Vabbè, comunque, qualcuno dice, Francesca, siamo competenti come donne, ma siamo pure meno. Secondo i dati OCSE, l'Italia ha solo 49% di donne che lavorano, il dato più basso d'Europa, e anche quel 49% è fatto di donne. 49% è un po' pochino, però.
Allora non gli va di lavorare, questa.
No, è che le donne non va di lavorare.
Disclaimer.
Lo prometto. Allora, in realtà, cambiamo per un attimo argomento, poi magari se volete ritorniamo a fine trasmissione anche su questa questione che ha preso molto i nostri ascoltatori, perché comincia a arrivare il caldo, i ristoranti sono aperti di nuovo, ma sono aperti solo all'aperto, per la felicità dei ristoratori che non hanno gli spazi per poter mettere i tavolini fuori o ce n'hanno pochi, e soprattutto sono dovuti attrezzare, perché io e Alessandro siamo andati a mangiare sabato a pranzo e ci siamo dovuti far mettere un ombrellone sopra perché c'era un sole che te incocciava, e poi c'è il problema della pioggia e poi eccetera eccetera. Però In tutto questo, in una situazione in cui si mangia, si sta mangiando all'aperto, diciamo così, prima domanda: come è cambiato il modo di fare ristorazione? Primo, e secondo, visto che noi ci siamo occupati spesso di ristoranti stellati, non ne conosco tantissimi che abbiano di stellati, che abbiano uno spazio esterno. Come si sono posti gli stellati in questa situazione qui che stiamo vivendo?
Allora, diciamo innanzitutto una cosa, che la ristorazione fatta all'esterno è figlia di quello che succede meteorologicamente, e abbiamo la fortuna che di essere nel mese di maggio, che sembra marzo, e quindi piove un giorno sì e l'altro no, e quando non piove ci sono 3000 gradi, quindi stare fuori è praticamente praticamente impraticabile, non so se si può dire, però è così.
Sì.
E quindi ci sono molte difficoltà. È chiaro che stare all'esterno, per riguardo al discorso della pandemia eccetera eccetera, è sicuramente meglio rispetto all'interno, e questo siamo d'accordo. Però perché ancora una volta fare figli e figliastri se c'hai posto all'esterno e stai aperto, se no no? Anche addirittura dando la possibilità di mettere il ristorante, cioè i tavolini a 100 metri dal ristorante, perché fa le cose in cucina, ma poi tranquillo puoi andare in piazza. Però per tempo che arrivo in piazza mi si è freddato quello che ho portato, quindi vado lì e quello non è contento perché il piatto è freddo, piuttosto che...
Certo.
Quindi la ristorazione è cambiata perché hanno dovuto semplificare la cucina per forza di cose, perché è un conto che io il pasto è caldo, ti porto una cosa calda al tavolo, un altro conto mi devo a 100 metri, magari piove, magari...
Che ne so, ecco, i ristoranti che non hanno lo spazio all'aperto che fanno? Stanno chiusi?
Gli istanti che non hanno spazio aperto sono chiusi.
Chiusi, perfetto.
Perché hanno spazio al chiuso e quindi,
quindi non o sfondano, che so, rompono qualcosa.
Però pure lì io mi faccio un'altra domanda, no? Allora, vado a mangiare alla Dispoli, per fare un esempio, al mare, di sabato, organizzato, siamo 4, 6, quelli che è possibile mettere nel tavolo, vado lì, sole splendente, dopo 10 minuti che mangio, piove. Che succede? Mi cacciano, mi mandano a casa? Infatti quello che ha fatto la spesa, il ristoratore, che ce fa con la roba? Te la fa pagare uguale, te la porti a casa, la mangi in macchina?
Sì, come effettivamente è una situazione quella che stiamo vivendo, che apre diversi interrogativi.
Chi è il fenomeno che gli è venuto in mente di fare questa...
Sì, dottor Draghi, forse.
Tra poco lo avremo.
Dottor Draghi ospita i nostri studi, forza.
Duro scontro.
Allora, vieni, forza, Mario. Allora,
sei uno stronzo, Mario.
Intanto, per propiziare il bel tempo, YouTube con Beautiful Day. YouTube per propiziare il bel tempo meteorologico, naturalmente, per poterci fare un bel pranzo, una bella cena fuori. Vediamo che cosa succede a Roma. All'esterno ci scrive Alessandro: c'è Marco Martini, chef al Circo Massimo. Posso chiedere un commento all'uomo delle stelle che andrà giù duro? So già che andrà giù duro, vai.
Assolutamente sì. La prima cosa che dirò di Marco Martini è che non c'ha la patente.
Attenzione,
la prima cosa.
Non ha la patente.
Per questo non fa schifo, Marco.
Ma non ha la patente di chef?
No,
il patentino, che so, è Coverciano, no?
Che si danno.
Sei UEFA o UEFA B? Cioè. E quindi
non ha la patente A?
Non ha la patente proprio da andare alla macchina, cioè lo scarozzo.
O B, no, B, che è
la
B?
La B.
La patente B.
E non ce l'ho manco io, però non è
una vergogna, si fa scarrozzare così.
Manco io ce l'ho, però guido lo stesso.
È vergognoso.
Allora, basta con questi.
Chiama delle donne per farsi scarrozzare, è incredibile.
Vabbè. No, però è un grande chef, bravo, bravo ragazzo, innanzitutto perché è molto giovane, crea cose romane in una versione gourmet, insomma, da andare. Importa da andarci anche un bel spazio all'esterno, e si trova all'Aventino.
Bene. Volevo proprio aprire un discorso di questo genere, nel senso, migliori dehors a Roma. I migliori dehors sarebbero i ristoranti che hanno, che ne so, o la terrazza o il giardino coperto. Allora, volendo, visto che dobbiamo farlo per forza, andare a mangiare in uno spazio all'esterno, andiamo a mangiare magari in qualche spazio particolarmente carino, particolarmente gradevole, al di là del fatto che si mangi bene, naturalmente, in una bella cornice. Quali potrebbero essere a Roma i migliori? Poi naturalmente chiediamo anche ai nostri ascoltatori, 3899-106-600, i migliori dehors, cioè ristoranti con terrazzo o giardino coperto.
Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, il dehors a volte veniva interpretato anche come spazio esterno chiuso. Ecco, per il regolamento, insomma per la legge, non può essere chiuso, quindi solamente una copertura sola.
Sopra, tutto non ai, non ai, ai lati non può essere
assolutamente non ai lati, non ve fate vedere. E per quanto riguarda quindi questo fatto, c'è un problema. Allora, per esempio, Zuma, che si trova in Largo Goldoni, insomma in centro, vicino a Via del Corso, ha un roof dove all'aperto, completamente all'aperto, dove puoi mangiare tranquillamente, ci sono ombrelloni, si mangia bene, etnico, insomma, un po' cinese, un po' giapponese, sì, un po' napoletano,
un po' di tutto, queste diciamo, cose. Cinapoli.
Sì. Esatto, Cinapoli, grandissimo, ci devo andare. È molto bello, però c'è da dire una cosa, che si entra da Palazzo Fendi, quindi si passa da sotto, si prende l'ascensore insieme ad altri, si sta al chiuso, fai tutto il percorso al chiuso, quattro piani al chiuso, il bagno al chiuso,
c'è
poi
però, fatto fa.
Vai all'esterno.
Tutto
sto passaggio, avevo pure magnato, uscivo fuori e avevo risolto il problema. Quindi non lo so. Poi c'è un altro ristorante molto bello che si trova a Piazza di Pietra. Conoscerete tutti Piazza di Pietra.
Piazza di Pietra, bellissimo. Molto bello,
il tempio dedicato ad Adriano, che fece Antonino Pio. Quella piazza ha un ristorante molto bello.
Tu a quante ne sai?
Ma sì, guarda, ne so tantissimo. C'ero anch'io.
sì. Contribuì.
Il grande Antonino, come il vallo di Antonino Pio, che si trova vicino Londra.
Insomma. Vallo, non sta a Vallo, vicino Vallo.
Vallo della Lucania. E c'è la possibilità, insomma, di mangiare fuori. E lì è una cosa bella, perché la piazza è meravigliosa, sempre piena di gente.
Parliamo dell'Osteria dell'Ingegno, per caso?
Bravo, quante ne sai.
Sai che l'Osteria dell'Ingegno una volta buttai giù un coltello, cioè un piano rialzato, e io ero lì che seduto a mangiare, e stavo a lato, diciamo, cioè confinavo, il mio posto confinava con la balaustra la balaustra che dava di sotto, praticamente, dove c'erano altri tavoli sotto. A un certo punto faccio un movimento maldestro e butto giù il coltello. Mazzo. Di sotto, che va a cadere su un tavolo di due turiste americane,
impuntandosi,
che, becca un bicchiere di vetro e lo fracassa. Tu immaginati queste due ragazze che non si aspettavano questa cosa, pensavano una bomba, tipo sto bicchiere che vola da tutte le parti, io che scendo faccio scusate,
piacere, sono l'attentatore,
non ho più avuto coraggio di andare, però pensa, una tragedia, poteva averci tu le turiste americane sulla coscienza, invece poi non si sono fatte niente per fortuna, e l'Osteria dell'Ingegno è ancora lì, pensate.
Però vedi il sessismo, sul tavolo
di due ragazze, capito?
Comunque è molto bello, e quella è una cosa positiva, perché è proprio il ristorante di fronte a questo spazio esterno adibito. Questa è una cosa bella, perché velocemente puoi entrare e uscire, quindi consegnare il cibo, insomma portare il cibo, eccetera. C'è da dire che molti altri Dior però hanno avuto questa difficoltà di poter allestire sì i tavoli all'esterno dove vogliono loro, però magari ci sono le macchine, ci sono i motorini, cioè tu mangeresti sopra una punto,
apparecchiato per bene, no, sopra
col motorino che te sgomma,
non ci aveva pensato nessuno di fare di utilizzare delle vecchie macchine come tavoli. Guarda che idea geniale che ho buttato.
Questo
lì,
sì, la puoi anche l'accendi così scalda, la tiene caldo, esatto, il piatto,
cioè
piatto,
tu sì, capito, mettono degli sgabelloni e tu quattro persone si siedono ai all'altezza dei quattro sportelli, regalata così.
Sei la poelca.
L'ho sciupata così.
Peccato l'ho sciupata con voi.
Peccato l'ho sciupata così con voi. Vabbè.
Va bene. E quindi ce ne sono questi. Poi ce ne sono degli altri, possiamo dire.
Allora facciamo una bella cosa. Problema, io dico. Facciamo una bella cosa. Diciamoli, teniteli ancora altri per il prossimo intervento. Intanto andiamo avanti con un po' di musica a tema ancora una volta. Ma voglio ricordare 3899 106 600. Voglio ricordare il nostro numero per intervenire con un messaggio che appunto ci ricordi, ci dica quale potrebbe essere il posto più bello. Io ho detto a Roma, ma anche se vi va in giro per l'Italia, dove avete mangiato all'aperto, quindi in una veranda, per esempio. Veranda in inglese si dice porch, e loro sono i Pearl Jam con Porch. Bravo uomo delle stelle, quante ne sa. Dior a Roma, di questo stiamo parlando, a Roma e dintorni naturalmente, anche perché noi in provincia, i castelli, che ne so, per fare una gitarella, andare un po' in giro, insomma, in un fine settimana in cui ci si può muovere, ci si può spostare, e poi in previsione delle vacanze, magari, no, qualche bel posto dove andare a mangiare, in un bel giardino coperto, in una bella terrazza. Ci scrive qualcuno di voi: buongiorno, ne ho visti diversi, ma mi è rimasto nel cuore un ristorante nel borgo di Ceri, questo Giuseppe, dove abbiamo mangiato sulla torre con una splendida veduta sulla valle, circa 15 anni fa. Ma nella torre, però, mi sa che non va bene. Perché non è all'aperto nella torre.
No, sì, c'è lo
c'è uno spazio esterno?
Sì. La parte... Ho capito forse quale dice. C'è un grosso spazio esterno, chiaramente.
Quindi è praticamente in cima alla torre, sarà,
sì,
forse.
Sì, ma c'è anche un'altra situazione che chiamiamo una specie di terrazza accanto alla colonna della torre, via.
Sì, ho capito. C'è stato, quindi. Il borgo di Ceri, tanti anni fa, attenzione.
Ma come mai all'interno degli hotel un cliente interno può mangiare al ristorante chiuso, sì, mentre invece un esterno deve mangiare all'aperto. Qual è la differenza tra i due clienti?
No, effettivamente questa è una domanda che ci hanno fatto in tanti, eh? Legittima perlomeno. Perché il cliente che sta in un albergo può mangiare al chiuso nel ristorante dell'albergo e il cliente esterno no?
Perché si presuppone, sì, che il cliente che soggiorna nell'hotel, sì, abbia fatto tutti i passaggi preliminari per stare lì, nel senso sia tamponato piuttosto che sia osservi tutti i regolamenti, mascherina, cose per le mani, come si chiama, gel per le mani e tutto quanto. Ma è solamente una delle tante situazioni borderline,
sì,
una sciocchezza per essere eleganti,
sì,
che prevede questo decreto, una cazzata, perché se noi ragioniamo sul fatto che io che vengo da fuori devo essere più zozzo di uno che già sta dentro, oppure io vengo da fuori, quello che sta già a dormire dentro mangia dentro, a me invece mi fai passare vicino a lui, però mi fai andare all'ultimo piano perché devo stare all'aperto perché sono infettato dalla peste bubonica.
Sì, non ha molto senso effettivamente. In alto alla torre, in mezzo ai merli, non gli uccelli. Bene, che poi bello. C'è il nostro ci andremo tutti quanti del Borgo Ricieri, il nostro Gigi che vuole sapere quali sono gli altri Deor, cioè i migliori Deor, perché ci dice prima i Deor, poi d'Argent e poi i De Bronze. Bravo Gigi, grande, bravo, numero uno. Bravo. Allora, caro uomo delle stelle, quali altri possiamo consigliare, ecco, di ristoranti all'aperto con un bel giardino, con una bella location?
Ecco, noi fossimo tuoi fratelli,
ecco, dove ci manderesti?
Beh, non lo posso dire per radio. sembra brutto, però potete chiamarmi fratello.
Sì.
Al tempo stesso, diciamo, c'è il ristorante Tazio e Terrazza. Quindi Tazio
e Terrazza.
Dello chef Nico Sinisgalli. Pure questo è un bel posto all'aperto. Insomma, si sta comodi, c'è tanta aria fresca che di questi tempi. Insomma. Per esempio, oggi è una giornata perfetta.
Oggi
ieri
dovrebbe andare, sì.
Era nuvoloso, perché sì, era domenica, capito? Sì. Oggi si lavora e quindi.
Esatto.
Oppure il ristorante Sacro e Profano, ragazzi, che si trova in via dei Maroniti. È una traversa di Fontana di Trevi, a 20 metri da Fontana di Trevi. Potete stare lì all'esterno, c'è anche uno spazio interno, però. All'esterno, insomma, classica cucina romana, se sta
sai
bene.
Che ci sono stato, Sacro e Profano, ci sono stato e si mangia molto molto bene, l'ho trovato un'ottima scelta. Sono stato al chiuso prima e adesso se c'è lo spazio anche all'aperto
è meglio,
chiaramente è meglio, anche perché se non si può fare diversamente,
esatto,
quindi
non c'è alternativa. E quale altro possiamo dire? Anche l'hotel Baladiede, insomma, se si mangia all'esterno ci sono tutte belle terrazze, c'è l'Aires che è il ristorante dell'hotel Baladier, è una terrazza all'aperto con vista su Roma, su tutti i tetti di Roma, meravigliosa. Poi c'è una cosa particolare, che lo chef Anthony Genovese del ristorante Il Pagliaccio ha creato uno spazio esterno, visto che insomma si dà la possibilità di creare questo spazio esterno, sì, e ha fatto una cosa molto
carina.
Ma lì
dov'è Il Pagliaccio? Su Piede dei Banchi Vecchi?
Bravissimo.
Ha fatto uno spazio esterno lì fuori?
In front off.
Ah.
E insomma si mangia, non cose complesse come il ristorante, però insomma si sta bene, si fanno degli aperitivi.
Perché effettivamente io proprio dal livello proprio concettuale, non so perché, ma l'idea di uno stellato è quella, no, della tavola apparecchiata, la parte interna, la pietanza servita in un certo modo, spiegata, risulta poco compatibile effettivamente con un tavolino messo in mezzo a una strada, cioè non è proprio semplice, no, da adattare quel tipo di ristorazione a un uso più stradarolo, diciamo così.
Perché l'odore della marmitta potrebbe confondere
i sapori. Quindi, insomma,
per quanto non è accio,
non è male,
sì.
L'odore del ciao di una volta,
la miscela.
Hanno domandato avanti a Anthony Genovese, ma davvero metti i tavoli fuori? Lui ha detto beh, certo che li metto. Benissimo. Benissimo. Allora,
volevo dire una cosa da tanto tempo. Non so se avete visto il Giro d'Italia.
Sì.
Pure lì sono passati per l'Abruzzo, sì, tutti i ristoranti meravigliosi, un posto veramente da andare. Ci sono tanti ristoranti all'aperto. E mi chiedo perché Davide De Zan, che commentava il Giro d'Italia, adesso si è messo a fare i decreti, come il decreto Zan.
Esatto. Il DDL De Zan. Esattamente. Allora, c'è il super classico, ragazzi. No, non c'è il super classico. C'è Aretha Franklin con la sua Think, scelta dal nostro uomo delle stelle. Boston con More Than a Feeling, il nostro super classico. Quando io vi ricordo che il merchandising di Radio Rock a Roma lo trovate presso i negozi di giocattoli Città del Sole di Trastevere, zona Marconi. Quindi potete scoprire all'interno di questi negozio di giocattoli di Trastevere e zona Marconi, ricordate questi due punti vendita, dove invito ad andare anche l'Uomo delle Stelle, se avesse per caso dei bambini, tante volte per fare degli acquisti per dei bambini, per dei figliuoli, non so, per dire se ne hai, puoi scoprire il corner dedicato a Radio Rock con magliette, shopper, tazze e borraccio, tutta l'insegna dell'ecosostenibilità. Quindi visita i negozi Città del Sole di Via Derisi da Gubbio 130, zona Marconi, e a Trastevere via Roma Libera 13, zona Piazza San Cosimato. Quindi appunto a Trastevere vai e acquista l'energia green di Radio Rock. Attenzione ragazzi, qua c'è stato un reato vero e proprio, io non mi voglio rendere complice di un reato, pertanto adesso qui faremo nomi e cognomi.
Certo.
Un ascoltatore che chiameremo Francesco mm-hmm. scrive questo: caro Uomo delle Stelle, e qui a questo punto noi denunciamo tutto alle autorità competenti. Subito. Perché trattasi di reato, la a Casina Valadier, sapete, Casina Valadier, ci siamo mangiato 6 anni fa. E anche se nel conto ci sono dimenticati di mettere il vino da 45 euro, ho speso comunque una piotta e mezza in due. E ovviamente sul vino ho fatto il vago. Benissimo, adesso noi ti denunciamo alla Guardia di Finanza, subito.
Come
subito
ti permetti
subito.
Tu?
Adesso
c'è gente che lavora, schifoso.
E adesso questi 45 euro di vino, tu sarai condannato a anni di lavori, a 3 anni minimo di lavori forzati, e dovrai pagare 1500 euro. Forse.
Va bene, avanti.
A noi. A noi. Cosa fate se, questo è un altro grande tema, cosa fate se nel conto del ristorante notate che vi sono dimenticati di mettere qualche cosa? Lo dite o non lo dite al ristoratore?
I vaghi?
Facciamo i
vaghi.
No.
Allora, diciamo,
dipende dal servizio, dal ristoratore.
Di fondo uno farebbe il vago. Però se
è
poi,
è umano.
Giusto, a me anche è capitato di andare a pranzo in un ristorante che si stellate molto, molto importanti, e ho fatto il vago.
Sì.
Per tutto il conto, dico, me ne sono proprio andato.
Il vento,
più vago di così.
Vaghissimo.
Allora, perché uno fa il vago su tutta la linea.
O niente, capito?
Allora c'è Marco che dice: battute di merda, vengo lì e vi meno, sto ad Arco di Travertino, ci metto poco. Attenzione, è incredibile.
Attenzione.
Sentiamo ancora che c'è, vai.
Ad Anguillara ci sta un ristorante che si chiama Lo Chalet del Lago.
Sì.
Che ha una terrazza che affaccia proprio sul lago con un panorama meraviglioso.
Bello.
E secondo me c'è da andare. C'ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, non è economico, ma si mangia veramente, veramente bene.
La parola dell'Uomo delle Stelle.
Ci sta invitando a pranzo, veniamo.
Allora veniamo, Gea.
Quando vuoi.
Grazie, Gea, saremo anche noi insieme a te ad Anguillara. Mi chiedevo, ma l'Uomo delle Stelle, se un giorno dovesse fare la classifica del miglior latte sul mercato, si chiamerebbe l'Uomo delle Stalle? Vabbè ragazzi, però basta.
Questo è bello, molto
bello. Lo farei.
8,60 gli poteva pure bastare, no?
No, ragazzi, se tu devi dare dei soldi per il vino, devi dare dei soldi per il vino, c'è poco da fare. Oh. Avanti, vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti e buongiorno all'Uomo delle Stelle, sono Valerio Palermo. E quello che penso è che c'è un cortocircuito da tutte e due le parti, secondo me. Nel senso che in tanti anni che ho avuto modo di cercare personale e fare anche colloqui, vi assicuro che quando si tratta di sala e cucina le donne non si presentano praticamente mai, proprio non vengono. Quando invece per esempio si tratta di fare bar o fare quindi il bartender, bar woman, pensate come la volete, invece in quel campo si presentano tante donne, quindi c'è proprio un
però
approccio.
C'è anche, ragazzi, scusa Valerio, il nostro amico che ci segue dalla Sicilia, c'è anche un Valerio da Palermo ha detto
la via dei
Gracchi, la via dei Gracchi in Sicilia. C'è anche un tema di, cioè c'è anche un circolo vizioso spesso che si alimenta, nel senso che se le donne non si vedono rappresentate in certi settori, poi sono meno portate ad andare.
Non
immagino,
fanno i corsi, ci
immagino.
Sono corsi di bartender pieni di donne, dice giustamente Valerio, e corsi di ospitalità di sala, per esempio Noi di Sala, che è un corso molto famoso, intrecci, alta formazione, che delle donne non ci sono proprio, non imparano a fare il maître.
Donne sommelier.
Tantissime, e sono tra le più brave. La FIS, la Federazione Italiana Sommelier, se andate a un corso della FIS, il 90% sono donne e il resto sono uomini. Però il sommelier di solito è uomo, è maschietto.
Il sommelier, non la sommelier. Ragazzi, siamo contrari a queste cose. Attenzione, vai, sentiamo.
No, ragazzi, allora io vi consiglio vivamente di andare alla trattoria Sora Lucia a Veroli per una bella gita fuori porta di domenica.
Quanto è bello.
Perché ha un bellissimo spazio esterno nel piano centro storico di Veroli, sotto l'ombra dei tigli. Quindi è perfetto per godersi un po' di aria fresca, aria pulita. E anche annessa una bottega che si chiama Bona Verli con i prodotti ciociaro laziali, quindi
lei è chiaramente la Sora Lucia,
aperitivo in bottega e super mega mangiata alla trattoria.
Lei sarà la nipote della Sora Lucia.
Ma ha detto giusto.
Si è stato mai?
Assolutamente
a Veroli?
Veroli, sì, Veroli, una ridente località.
Da Veroli?
Te lo giuro, lo.
Oggi è così, ragazzi.
Ma momenti di altissima
oggi
radice.
Non ne usciamo.
E c'è, sì, insomma, questi prodotti sociaro-laziali, perché se sai che i prodotti sociali sono, esatto, tutti laziali.
Benissimo.
Ma i ristoranti in aperta campagna senza, sì, strade asfaltate, sì, sì, sono ristoranti sterrati.
No.
Bravo Emiliano, bravo Emiliano, vergognati. Lurido.
Che schifezza.
Ma quale anguillara, ristorante meglio sta a Bracciano, si chiama Salotto per vedere il mio de cavallo, dai, regà.
Allora, attenzione, allora, perlomeno, no, perlomeno, scusate, perlomeno l'onestà intellettuale di aver detto che è il suo. Cioè, perlomeno.
Però,
deve...
signor, vabbè, prendi il numero di questo titolare, ragazzo. Ecco, manna una cosa, un bagno postale.
Dacci la stozza, no? Come dire.
Un travel check.
Oh, via. A Istanbul, ver terrazza vista moschea.
Beh, vabbè, allora,
dobbiamo andare oggi.
Poi questi tempi
che terrazza vista moschea. Vabbè, anche se non c'è il vino nel conto, giustamente qualcuno dice: se non c'è il vino nel conto, io non lo dico perché penso che il ristoratore sia stato così gentile da offrirmelo. Giusto?
Che
giusto.
Non è vero, ringrazio. Mai. Non è vero, mai.
Fare i vaghi è italiano, non normale, perché se c'è una voce in più, come la si nota invece? Certo, è regolare, c'è una voce in più, la si nota.
Acqua da 3 euro.
Regolarmente. Sentiamo ancora, vai, chi c'è? 3899 106 600. Ripartiamo.
Anguillara, quale ristorante avete nominato? Che io sono da Anguillara.
Aspettate, vogliamo risentirlo da capo.
A smascellare. Anguillara, quale ristorante avete nominato? Che io sono da Anguillara. Vedo il giudizio finale.
Si è risentito questo signore.
Quale bracciare Bracciano?
Questo buon uomo si è risentito.
Quale Bracciano?
Vogliamo risentirlo un attimo, per favore. Anguillara, devi dire.
Di Anguillara,
no, di Dara Anguillara.
Anguillara.
Salve, volevo chiedere all'uomo delle stelle quali siano i suoi film preferiti o se è TV sulla ristorazione.
Ma che cazzo,
il mio preferito è sicuramente, sì, Burnt con Bradley Cooper.
Bene.
Big Night e poi Itza e Sushi.
Attenzione.
Un piccolo film su Amazon su una ragazza messicana che vuole fare la cuoca di sushi. Vabbè, mi sono risposto da solo, però volevo sapere anche l'opinione dell'uomo delle stelle.
Ha fatto tutto te.
Comunque, quello Bradley Cooper sicuramente è il più bello, deve ottenere la terza stella, figo. Poi Bradley Cooper è un figo, è e poi figo, mi somiglia molto. Se,
ci somiglia un po', yes, Bradley Cooper,
no, no, no,
a tutti e tre somiglia.
Tutte le volte, sì, che l'uomo delle stelle entra qui, io sono convinto.
Sai che ti dico a questo punto? Sai che ti dico? Anguillara.
Anguillara.
Invece Soul Kitchen l'hai visto? Gradevole, è un film gradevole. Soul Kitchen è un film di uno che ha un ristorante molto simpatico, un film musicale, simpatico, divertente, ristorante. Io lo sapevo. Soul Kitto Mauri, scrive qualcun altro. E poi Boris, che ne pensi di The Serpent? Che avete bevuto stamattina? Anguillara. Allora, attenzione, l'ultima domanda per l'uomo delle stelle.
Così, uomo delle stelle.
Io voglio aprire un ristorante Anguillara e lo voglio chiamare Anguillara. Anzi, a Bracciano lo voglio chiamare Anguillara. No, Bracciano. Allora, ma voi, uomo delle stelle, voi mangereste in un con auto e motorini che ti sfrecciano al lato? Cioè, nel senso, quanto è importante l'ambiente rispetto al buon cibo? E poi invece mi domando e dico: una ottima cucina sopperire alla mancanza di un luogo caratteristico?
No.
No,
allora puoi cucina bene come, okay, ti pare, ma se ci sono le Alfa Romeo che mi sfrecciano sui piedi,
sì,
non è il massimo. Non l'accolgo di buon grado questa cosa.
Via, diciamo.
Anche perché i parcheggi sono fatti per parcheggiare le automobili, non per mangiarci, altrimenti mangiavo un parcheggio tutti i giorni.
Dio mio, come è andato giù duro.
Vabbè,
raga, ma alla fine tu bisogna andare Anguillara a Bracciano.
È chiaro, è chiaro.
Vabbè, abbiamo detto tutto, forse anche troppo, caro uomo delle stelle, sì, l'appuntamento al mese prossimo. Ah no, 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 aspetta, Anguillara, sì, voglio dire un'altra cosa prima. Dove è stato questo mese l'uomo delle stelle in giro?
È stato
Anguillara a Dubai. Sono stato a Dubai, sono stato 5-6 giorni a Dubai. E
a fare che?
E cosa hai provato? Cosa hai provato?
Ho provato dei ristoranti meravigliosi.
Solo tanto schifo e dolore.
Ho provato schifo e dolore.
No, ma che hai provato?
Ho provato il ristorante di Gordon Ramsay, Hell's Kitchen. Bello, carino.
Come si chiama?
Hell's Kitchen.
Hell's Kitchen.
Ma non ci
Gordon Ramsay.
Gordon Ramsay, non c'era chiaramente.
Sì.
E filetto alla Wellington, strepitoso. Il resto, veramente.
E
andate via.
Quanto si spende, per curiosità?
Pochissimo.
Pochissimo.
Forse 50 euro, una cosa del genere.
Allora, scusami, invece di andare a Dubai, da era meglio andare.
Anguillara.
Scusa, Avevo vorrei trovarci.
Ma non è stellato, sì.
Non è stellato perché a Dubai, non ci sono, stelle. Dubai anche la notte si vede una cippa, non ci sono stelle, niente.
Va bene, ringraziamo l'uomo delle stelle. Grazie. L'appuntamento naturalmente per chi vuole vederci ad Anguillara. Gli altri naturalmente domani mattina. Domani mattina con il The Rock Show che ritorna alle ore 6. Adesso Tatiana e Boris con voi in, come si chiama?
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.